RWS Accendi la Speranza, e come abbiamo annunciato abbiamo in nostra compagnia Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, buongiorno, grazie per essere ancora una volta
buongiorno, con noi. Buongiorno a te, a Claudio, a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Allora, come sempre direi, ormai insomma da diverse settimane iniziamo con un riferimento alla guerra, alla situazione a Gaza. Ci sono anche notizie, insomma, che stringono il cuore. Ho perso 9 figli, salvate l'unico rimasto in vita. Questo è l'appello della pediatra palestinese. E pare che il bambino Adam, 11 anni, insieme al marito Hamdi, che si sono salvati, potrebbero essere curati in Italia. Almeno stanno cercando, anche il ministro degli esteri sta cercando di fare in modo di portarli da noi. Certo, uno potrebbe dire, vabbè, così pensiamo di risolvere le nostre responsabilità. No, però se qualcosa si può fare è giusto farla, ecco, mi pare, non so cosa ne pensi. E poi c'è questa storia della tregua, che non si capisce bene chi è a favore, chi è contro. Pare che Israele sarebbe favorevole a una tregua, mentre invece il freno viene dalla parte palestinese, da parte di Hamas. Ecco, come valuti questa situazione? So che anche nelle chiese evangeliche, c'è un dibattito, insomma, all'interno delle nostre comunità su quello che dovrebbe essere fatto, sulla posizione da assumere. E poi naturalmente ricordiamo la manifestazione del 7, anche lì non mancano le polemiche, c'è chi si è tirato già via, insomma, no? Dicendo, ma siete sicuri, insomma, che qualcuno non dirà... morte a Israele o roba del genere, quindi ci sono anche queste preoccupazioni. Allora, Pavel Gajewski.
Ecco, nelle nostre chiese, intendo le chiese battiste, metodiste, valdesi, le chiese della Federazione, ma in un certo senso anche qui a Napoli abbiamo un'ottima collaborazione con la chiesa avventista del settimo giorno, sì, c'è molto dibattito, ma c'è anche tanta preghiera. Proprio non giovedì ieri, ma giovedì 8 giorni fa, abbiamo anche digiunato qui a Napoli, poi ci siamo riuniti online la sera per pregare per la pace. Pregare per la pace in Vicino Oriente, pregare per la pace nel mondo, ma questo movimento che si è creato all'interno delle chiese evangeliche, che porta un nome anche abbastanza impegnativo dalla parte di Abele, ecco, credo che abbia questo pregio di non cadere nella retorica unilaterale, perché purtroppo anche nel dibattito politico in Italia c'è questo rischio di guardare solo una parte di questa tragedia che si sta consumando. Invece io vedo che nelle nostre chiese si cerca anche di sostenere tutte le persone che proprio in Israele, cittadine e cittadini israeliani, si impegnano affinché le armi finalmente possano tacere. Non sarà facile, però io credo profondamente nell'importanza della preghiera e di un impegno assolutamente non violento a favore della pace. Per quanto riguarda la terribile storia che hai raccontato all'inizio, io penso che in questo oceano, non è soltanto un mare, è un oceano di dolore, anche una piccola goccia, per quanto possa essere simbolica e veramente piccolissima rispetto alla realtà, è sempre un segnale e un invito a sperare che la violenza un giorno sarà superata e noi potremo vivere veramente in pace. Questo lo credo profondamente.
Ecco, dunque tu credi che, al di là di quello che sta succedendo e che sicuramente avrà delle conseguenze per il futuro, c'è una speranza di due popoli che convivono fra loro?
Sì. Assolutamente sì, non sarà, ripeto, non sarà un percorso facile, perché i problemi non sono cominciati il ormai simbolico 7 ottobre, ma siamo di fronte ad un conflitto, io oserei dire perenne, sin dalla fondazione dello Stato di Israele. Ci sono stati sempre, per così dire, situazioni di tensione, vere e proprie guerre, non dimentichiamo anche questo, però io credo appunto nella parola dell'Eterno che afferma: io ho per voi disegni, progetti di pace e non di guerra.
Allora, il clima di odio che si si verifica in tanti conflitti sparsi nel mondo, è qualcosa che conosciamo anche all'interno del nostro paese e che ha delle conseguenze a volte veramente sconcertanti. Siamo perseguitati, possiamo dire così, da notizie di donne uccise, in questo caso addirittura di una ragazza. Ecco, il delitto di Martina. Meloni, la prima ministra, fare di più e tutti insieme. La leader apre alla proposta di Schlein per un tavolo comune. La legge non basta, serve una svolta culturale. E poi c'è anche un commento sui genitori che scordano di esserlo. Alessandra Spinelli sul Messaggero di Roma di oggi. Ecco, insomma, questo è un altro argomento che non è facile trovare le parole giuste, ecco, per descrivere queste situazioni. Ecco, che idea ti sei fatta, Pavel?
Ecco, mi sono fatto in sostanza due idee. La prima è l'idea di un fallimento, cioè lo posso e lo voglio dire ad alta voce. Mia figlia ha 13 anni, anche se io come genitore sono un po' sfasato di età di 10 anni, però voglio usare anche una modalità inclusiva, anche se ho 60 anni, ma in sostanza si tratta per me del fallimento di un'intera generazione che va grosso modo dai 35 a 50 anni, cioè la generazione che appunto ha i figli, le figlie adolescenti. Questa naturalmente non è un'accusa in questo caso contro i genitori di Martina, non è un'accusa, anche se devo dire l'atteggiamento del padre dell'assassino di Martina non mi piace, devo dire, secondo me ci vorrebbe veramente molta, molta più umiltà di fronte ad un figlio maggiorenne che ha commesso un delitto gravissimo. In questo caso il buonismo, richieste formali di perdono assolutamente non bastano, però è una generazione che è allo sbaraglio. Una generazione, forse la prima generazione, che vive la propria vita adulta in questo mondo ormai assoggettato ai social networks, allo smartphone, che ormai è praticamente qualcosa come una sorta di protesi che si porta a letto, che si porta, non so se possibile tecnicamente, sotto la doccia addirittura o nel bagno. E secondo me questi ragazzini, e a Napoli questo problema ormai è dilagante, dobbiamo dirlo, cioè sono morti anche altri ragazzi maschietti uccisi brutalmente con un colpo di pistola, come se si trattasse di un cartone animato dove gli eroi si vengono annientati, dopo pochi secondi ritornano alla loro esistenza. Nella vita reale non è assolutamente così, e io qui sono pienamente d'accordo anche con la Premier Meloni. Qui ci vuole un'azione congiunta, ci vuole veramente un cambio di mentalità, e per quanto possibile bisogna in qualche modo ripristinare, ripeto, per quanto possa essere possibile, questo senso di genitorialità. Spesso in quella fascia di età, intendo tra i 35 e i 50 anni, io vedo che spesso, non sempre, che i genitori vogliono essere più compagni di gioco, amici dei propri figli, e questo genera un'enorme confusione, perché io amo mia figlia, cerco di giocare con lei, cerco di divertirmi insieme a lei. E cerchiamo anche come genitori di assicurarle tutto il benessere possibile, però i ruoli devono essere chiari, i ruoli devono essere definiti. Sì.
Senti, prima di lasciare questo argomento, che tra l'altro viene affrontato diversamente sui giornali oggi, la domanda di fondo a che sta succedendo, questo mi pare che emerga spesso nelle cronache, e vedo per esempio Repubblica che c'è una frase che mi ha colpito: tutto si intreccia tra le strade polverose di Afragola, terra di camorra e di occupazione ai minimi storici, piombata in una povertà senza ritorno dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. E poi si parla di un ragazzo che ha lasciato la scuola a 15 anni, insomma. Però c'è da dire che queste situazioni, queste storiacce avvengono anche nella buona borghesia, insomma, quindi non è sempre collegato al tema della povertà e della mancanza di prospettive. Pavel, tu tra l'altro vivi a Napoli, concordo, che è una città che...
Concordo con te, sì. Ma non vorrei, a me questa conclusione che l'abolizione del reddito di cittadinanza sia la base di ciò che succede è una cosa veramente falsa e sì, non sì. basata sui fatti.
Non credo che fosse perché... questa l'intenzione, però diciamo
no,
tra le righe uno si può leggere.
Sì. Sì, però c'è tanto benessere economico nascosto anche nelle zone che noi riteniamo povere, estremamente povere. Io come già... sapete voi, sanno i nostri ascoltatori, per me è la mia seconda vita napoletana, ma sia in questa seconda che nella prima io ho avuto il modo di visitare famiglie, case dove all'apparenza sembrava la povertà totale, cioè nelle rubriche professione, casalinga e disoccupato. Quando si entra poi in queste case, sì, in alcune di queste famiglie si avverte veramente la povertà reale, però anche una grande dignità, ma nelle altre, purtroppo lo dico con dolore, con rammarico, è una sorta di copertura, perché poi il benessere economico c'è, il denaro spesso viene speso anche male, purtroppo male, e questa è un'altra faccia anche qui di
allora,
Napoli.
Credo che ti contatterà l'Agenzia delle Entrate fra poco, penso.
Sì,
che
vabbè. Avere io credo
maggiori informazioni.
A posto con le tasse,
no, tu sì, ma quelli che visiti
magari
vabbè.
Sì. Vabbè, no, ma niente denunce in questo
allora
caso.
Pavel, io direi ascoltiamoci una canzone e poi torniamo a parlare con te e altri temi, diciamo, tratti dall'attualità. Mi verrebbe da dire, ecco, ce n'è uno in particolare che forse vale la pena segnalare: in carcere chi maltratta gli animali. Uno dice vabbè, ascoltiamo un'associazione animalista, invece mi piacerebbe conoscere l'opinione di un teologo su questo argomento.
Volentieri,
tra pochissimo,
molto volentieri.
E noi invece lo chiediamo a Pavel Gajewski cosa ne pensa di una legge che è diventata appunto legge. Il Senato ha appena approvato un testo che riguarda il rapporto che abbiamo con gli animali. I reati contro gli animali diventano legge, con sanzioni più severe, multe e carcere per chi li abbandona. Il Senato ha dunque approvato il testo che vede come prima firmataria Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati. Mano pesante contro violenza e sadismo, combattimenti clandestini e uccisione di animali altrui e mai più cani legati alla catena. Una svolta epocale, ha detto Brambilla. È una battaglia che porto avanti da 4 legislature e finalmente siamo arrivati ad avere una legge che è segno di civiltà. Dunque una maggiore attenzione nei confronti degli animali. Nel frattempo, proprio in questi giorni, si parla anche di un disegno di legge sulla caccia che va in senso molto diverso, purtroppo. Ecco, vedremo, perché ancora si parla di bozze di disegno di legge, ma insomma quello che abbiamo già sentito, le anticipazioni non si presentano come particolarmente attente alla biodiversità, mettiamola così. Ecco, tutti questi argomenti potrebbero essere oggetto di un'intervista, lo facciamo con animalisti, però vorrei chiedere a Pavel Gajewski se anche tutto questo rientra in una riflessione che può estendersi anche alla fede cristiana.
Io penso di sì, perché basta rileggere i primi capitoli di Genesi, il racconto della creazione nel capitolo 1 e 2, poi basta rileggere la storia del diluvio che in qualche modo mette in evidenza il rapporto con gli animali. Non dimentichiamo la cosa fondamentale, che gli animali sono esseri senzienti, tutti gli animali, in particolare i nostri cari amici a quattro zampe, cani e gatti molto diffusi nelle nostre case, ma ripeto, tutti gli animali non sono giocattoli, non sono, per così dire, oggetti inanimati. I grandi dibattiti medievali, anche Tommaso d'Aquino, che ha gettato le basi per tutta la teologia della Chiesa Cattolica Romana, si interrogava proprio sul rapporto con gli animali, riconoscendo anche agli animali un'anima diversa ovviamente dalla nostra umana, però che io credo che già i dati biblici ci permettono di capire che siamo in qualche modo uno con gli animali, condividiamo tante cose, condividiamo anche a livello della genetica, a livello molecolare, sì, cellulare, tante cose.
Mi viene in mente, ecco, scusa, uh-huh, Pavel, mi viene in mente un tuo collega che almeno per un certo periodo aveva un momento in cui si rivolgeva, non so come faceva, della predicazione a dei cani della comunità, insomma, dei membri della comunità. Una cosa molto curiosa, mi colpì molto questa cosa, dice, ma come si fa a... Vabbè, ora, a parte questo...
No, io non sono un grande esperto di comunicazione non verbale con gli animali, ma esiste la comunicazione. Chiunque di noi abbia un cane, un gatto, sa benissimo che, ma anche con gli altri animali si può comunicare. Però giungo alla conclusione. Sì. C'è anche qui bisogno di di vedere le cose in maniera diversa. Prima di tutto sanzionare pesantemente ogni forma di violenza, quella pesante, nei confronti degli animali. Quindi i combattimenti tra i cani sono una delle cose più orribili che la mente umana abbia concepito, però non dimentichiamo, c'è tutta anche la letteratura su questo argomento, che purtroppo questi fenomeni totalmente clandestini accadono anche nei confronti degli esseri umani. Però il problema è un altro: chi non ha il rispetto, chi non ama il prossimo, cioè l'altro essere umano, ho paura che non sarà neanche capace di amare un altro essere senziente. Però è una riflessione che io personalmente conduco da decenni, direi, da quasi, non so, direi quasi mezzo secolo, da quando avevo 10 anni ho cominciato a ragionare un po' di più con la mia testa. Cioè, criminalizzare, sanzionare comportamenti sbagliati è veramente un modo di educare le persone? Non lo so, non ho una risposta pronta, però so che quando c'è un disegno di legge come questo, adesso diventato, ormai sì, parliamo di una legge approvata, è una legge, per così dire, con sanzioni molto pesanti, diversificate, però il massimo delle sanzioni è veramente molto pesante. È un modo di dissuadere, dissuasione? Forse sì, non lo so, però io credo che la paura della sanzione, la paura della pena non è sufficiente per agire correttamente. Bisogna formare e in qualche modo educare costantemente le coscienze, cominciando veramente da bambini piccoli, piccolissimi. Bene. Così possiamo nutrire la speranza che qualcosa cambierà, anche senza...
Su questo e su altri temi, naturalmente. Pavel, siamo ormai in conclusione, grazie davvero per questo tuo contributo e ti auguriamo naturalmente un buon ponte, perché vabbè, siamo in tanti... sì. Quindi ci risentiremo la prossima settimana.
Un buon ponte sullo stretto.
E beh, quello non so.
Dipende quale stretto.
Infatti. Grazie mille intanto. Ciao Pablo.
Buon proseguimento intanto.